Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Best of 2020, il meglio della nostra produzione.
Ti svegli al mattino, la vita ti chiama, qualcuno ha rubato il nostro panorama. Non c'è una ragione, non c'è una passione, ti accendi e ti spegni come una televisione. La musica è stanca, chi si ricorda più degli anni 70? C'è la rivoluzione nelle persone e la gente si batteva per un mondo migliore. Ci vuole un po' di rock and roll.
Ben trovati con questo primo episodio di una nuova trasmissione che mi vedrà intervistare, o meglio, fare due chiacchiere con alcuni dei maggiori esponenti della musica italiana per cercare di capire i loro segreti e per farci raccontare storie che forse non potremmo conoscere. Il nostro primo ospite è Andrea Mingardi. Buongiorno Mingardi, come sta?
Bene, ma ci siamo di lei?
Guarda, come vuoi tu, io sono contento col tu, se me lo permetti.
Dai, diamoci del tu, dai.
Perfetto.
Ti sento un po' lontano.
Perché sono un po' lontano, sono in Australia, come sai. Ma ci sei mai stato in Australia?
Beh, ci sono passato, però ho un sacco di ricordi perché c'erano dei giocatori del Bologna che hanno giocato nel Marconi. C'era un certo Bob Vieri, non so se tu sei giovane, ma...
Sì, come no, Bob Vieri era il papà di Christian Vieri, che infatti ha passato in Australia una decina d'anni durante l'infanzia. Ecco, il calcio peraltro è una delle grandi passioni di Andrea Mingardi, non solo per quanto riguarda il Bologna, ma ricordiamo, Andrea Mingardi è stato tra i fondatori della nazionale italiana cantanti e ha ottenuto più di 500 presenze con questa maglia. Però al calcio magari ci arriveremo più tardi.
Ma parlando delle origini, sei tra i pochi in Italia, ma non solo, a poter vantare una carriera ormai lunghissima. Quest'anno tocca ai 60 anni, se non sbaglio, vero?
Ma io ho iniziato con rock and roll, anche se amavo molto il jazz allora, suonavo la batteria e cantavo quei quintetti di ragazzini che per la prima volta in Italia facevano il rock and roll, e facevo quelle cose tipo queste cose qui, no? Insomma, sono passato attraverso un sacco di bufere, ma non so se sono tra i pochi, probabilmente sono tra i pochi superstiti, perché in questo momento in Italia, te lo dico per gli amici italiani che sono lì in ascolto, che ti ascoltano, che ti apprezzano, sembra che sia stato un po' cancellato tutta una parte del passato. Ecco, questa è la verità.
Ecco, infatti la domanda che ti volevo fare era proprio: quali sono secondo te le differenze rispetto ad una volta, oggi, tipo a un cantautore emergente come me che si affaccia adesso nel mondo della musica nel 2019, che consigli puoi dare?
Per noi è stato molto più facile. Un giovane come te, che scrive bene come te e che è a cavallo di un cantautorato che butta l'occhio nel passato ma nello stesso tempo è anche fresco, e fa fatica a trovare spazio, soprattutto nelle radio che sono diventate la cartina di tornasole per chi vuole farsi sentire, perché si è persa un po' la cultura della melodia, la cultura del rapporto con la grande musica che ha sempre sostenuto le architetture dei grandi musicisti, di André, di Battisti, di Dalla, altri così, il blues, il funk, il soul. Ecco, sembra che queste cose siano un po' sparite, e questo mi dispiace, perché non è che può arrivare un rapper o un trapper qualsiasi a dire che tutti noi abbiamo sbagliato a basare le nostre passioni invece su tutto il resto, capisci? C'è un'ondata un po' più, ma non durerà molto. Io non penso che non durerà più di un paio d'anni.
Sì, sono completamente d'accordo con te. Ecco, hai citato il funky, il blues, diciamo le tue passioni storiche, però tu hai fatto anche molto altro, hai fatto pop, collaborazioni storiche alle quali arriveremo più tardi, però quello che a me ha sempre colpito di te, io ti ho anche visto live qualche anno fa durante il Baratto Tour, dicevo, quello che mi ha sempre colpito di te è la tua vena ironica, sarcastica, umoristica, che a volte è sfociata proprio nel demenziale, no? Anche con l'utilizzo del bolognese, del dialetto.
Guarda, mi fai delle domande veramente centrate. In realtà io ho sempre avuto un orologio fuori posto, in anticipo, perché quando ho iniziato con il rock and roll siamo stati i primissimi in Italia, eravamo 14 anni, così come l'amore per, come hai detto tu, il demenziale. In realtà la chiave di tutto è che prendersi troppo sul serio, o tu sei De André, scrivi quello che hai scritto e vivi come hai vissuto, poi in quel periodo lì, perché uscisse adesso De André avrebbe i suoi problemi, intendiamoci, così come Battisti, come tanti altri cantautori, come Tenco, come Dalla, ma anche le canzoni degli anni 60 farebbero fatica a uscire. Quindi l'ironia era un modo per autoproteggersi. Se uno non ha un po' di autoironia, non riesce a risorgere dalle naturali 7-8 morti professionali che ti capitano durante una lunga carriera.
Infatti tu ti sei sempre stato estremamente eclettico e, come hai detto, poi sei sempre rinato. Hai scritto dei libri, se non sbaglio, hai fatto del cinema, però sono un bel po' di anni che non ti si vede in televisione. C'è una motivazione o semplicemente è capitato o ti sei stufato te?
Se tu per andare in televisione sono oggi, pensa, perché tu adesso sei molto lontano, ma se dovessi ritornare in Italia e renderti conto che per avere diritto di parola dovresti raccontare a qualche anchorman che hai avuto qualche problema, qualche sfiga, qualche dramma, qualche tragedia, che ce l'hai con qualcuno, nessuno chiama più gli artisti per chiedergli per quale motivo hanno scritto certe canzoni. Però se tu guardi attentamente la televisione, di cantanti ne vedi 0,00 che vanno lì per parlare del loro progetto, o fanno i giudici, oppure sono convocati dalla Barbara Luz o da qualcun altro per parlare di problemi che nulla hanno a che vedere con la melodia, i testi e i progetti artistici.
Ecco, invece, tornando alle collaborazioni che abbiamo citato, tu ne hai fatte, certo, tantissime, ovviamente, penso che questa sia una domanda che ti aspetti sempre, hai scritto per Mina, cioè la più grande di tutti, no? La più grande interprete femminile del nostro paese. Come è nato? Non solo hai scritto, ma hai anche duettato con lei in una bellissima canzone, e con un titolo, che già dal titolo è magnifica quella canzone, Mogol e Battisti. Ma come è nato questo connubio? Che rapporto hai anche oggi con lei, con Mina?
Noi non ci siamo mai persi di vista. Ci siamo conosciuti che eravamo ragazzini, perché lei si chiamava ancora Baby Gate. Penso che gli ascoltatori saranno anche curiosi di sapere. Lei cantava il rock and roll, era una ragazza di Cremona, di buona famiglia. I genitori erano contrari, solamente la nonna era favorevole che lei cantasse, perché non volevano che andasse sul palco, perché non era considerato chic. Cantava inizialmente il rock and roll, fino poi a sfociare con Tintarella di Luna. E io l'ho conosciuto in quel periodo lì. Lei era di una bellezza, ti garantisco, una ragazza di una bellezza clamorosa. Poi dopo non ci siamo mai proprio persi di vista, e qualche anno fa è arrivata una telefonata da Lugano. Lei aveva trovato tra i provini che lei ascolta giornalmente una cassetta con una voce che cantava in americano macaronico, che sai quando si compone se non c'è il testo, when you gotta take it to my heart, e che roba così. E dice, ma sei tu questo? Io avevo fatto fatica a riconoscermi e non avevo più, ma è bello il pezzo, è bellissimo, ma lo sai che lo vorrei fare? E io non avevo più la cassetta, quindi prova tu a immaginare che cosa può succedere nella vita di una persona che ti chiama la più grande cantante in assoluto, ti ha riconosciuto la tua voce in una cassetta che aveva lei e se non lo devo più io, per chiederti di duettare con lei. È come vince la Super della Notte, eh? E tuttora noi stiamo collaborando. Io poi, sai, ho un rapporto splendido, mi mando le canzoni per incidere, magari ci vediamo, ma se no lei me le canta al telefono. E sai, in quel punto io farei così, cosa ne dici? E canta. Il mio errore più grande nella vita è di non aver registrato queste telefonate, perché avrei venduto miliardi di CD di telefonate, perché immagini del mille che ti chiama, ti canta il telefono. E io ringrazio il cielo, fortuna che tu esisti. E cosa dici, Andrea? E se la faccio un po' più in basso o più in alto? Un miracolo, che pensi?
Sotto questo cielo solo tu resisti. Sei come una canzone di Mogol e Battisti.
Sempre parlando di collaborazioni, però arriviamo ai nostri giorni, a questi giorni. È uscito da poco il tuo nuovo singolo, Anima Soul, un altro bellissimo titolo, tra l'altro. E come spesso è capitato con te, ci hai stupito ancora una volta, perché hai collaborato con un artista apparentemente agli antipodi rispetto a te, cioè Frankie High Energy, che, consentimi, è un po' la mina del rap, è il maestro nel suo genere.
Ma noi ci conosciamo da una vita. Ci siamo incontrati alla partita del cuore della Nazionale Cantanti. Ho detto, Frankie, come va? Dico, stai attento che qui sta nascendo dei rapper come dei funghi, eh? E tu sei stato il primo e il migliore. E dice, ah sì, no, ma guarda, non me ne frega niente, perché tanto io mi diverto a fare tante altre cose. Quindi, guarda, ti piacerebbe scrivere quattro parole su una mia canzone? Perché lui veniva a sentirmi anche a Torino, ci ha messo 5 minuti, perché lui è un genio, eh. Anima Soul è quel qualcosa che rappresenta il mio amore per i neri. Quasi tutti i grandi musicisti neri, secondo me, erano meglio degli altri, perché venivano da una storia, da una sofferenza, che è poi questa famosa caratteristica del soul, che ha dato vita tramite i deportati africani che sono arrivati in America e si sono difesi cantando nelle piantagioni di cotone, cantando così all'aria, hanno inventato il jazz.
Quello era talento puro, perché molti di loro non avevano neanche studiato, non avevano idea di cosa stessero facendo tecnicamente, ma erano dei mostri.
Hai ragione, ma tu pensa che quei grandi chitarristi, i primissimi, che suonavano per la strada, erano anche squadrati, non sapevano nemmeno la cognizione di cosa fossero le 12 battute del blues o del rock and roll. Non c'avevano niente, eppure ha fatto delle cose meravigliose, capito?
Chissà perché son bianco, non son parente di Beyoncé, son rauco ma non mi stanco, e come fare l'amore con te? Sei bella come il sole, dimmelo subito, toglimi il dubito. Io sto cercando un'anima con un corpo come il tuo. Se sei una soul sister, possiamo fare un duo. Sei bella come il sole, dimmelo subito, toglimi il dubito. Sabato sera ci si diverte o no? Sabato sera ci si diverte o no?
Oh.
miliardi e fai muovere il culo pure a sordi. Non c'è modo di dividerci, noi come Lin e lo Yang siamo complici. Basta che non sbianchi e non c'è nulla che stanchi, un'anima soul con un corpo funky.
Anima Soul è un pezzo fortissimo, energico e fa parte del tuo ultimo disco di inediti che è uscito poco meno di un anno fa, Ho visto cose che. Cosa ti ha spinto a tornare in studio e pubblicare un nuovo album dopo credo 12 anni dall'ultimo?
Sì, ma l'ultima volta che sono stato a Sanremo sono stato con i Blues Brothers e abbiamo fatto dei concerti sia in Italia che all'estero, meravigliosi, ci siamo divertiti in modo incredibile. Rob Paparossi diceva "You're the best blues brother after Belushi". Ci siamo divertiti come dei pazzi e questo mi aveva lasciato un po' di amaro in bocca, perché secondo me per l'Italia doveva essere una notizia questa, capisci? E invece è andata molto più forte all'estero, e poi anche perché ci si diverte ad andare in sala a suonare con dei gran musicisti.
L'avvocato, l'operaio e l'impiegato, potevo fare il giornalista, il parrucchiere e lo stilista, toccare le macchine e fare il meccanico, magari diventare un idraulico, ma è la musica che mi fa morire, è la musica che mi fa sognare, è la musica fa cantare, che mi salva quando non so dire amore, è la musica.
Oltretutto adesso mi sto rendendo conto che i tanti giovani che vengono ai nostri concerti sono sbalorditi e si divertono come dei pazzi, da Smoke of the Water a Great Ball of Fire a What I Say, capisci?
Credo che questo sia per te, è importante come vendere un milione di copie, cioè far conoscere ai ragazzi, ai giovani, musica che altrimenti andrebbe dimenticata, che sarebbe un peccato mortale proprio.
Poi sai che delle volte ti viene anche un po', come dicono noi, un po' di tigna. Nel senso che, ma possibile che in tutte le radio si senta solamente questo poppettino di tutte queste ragazze che cantano benissimo, intendiamoci, perché la verità è questa. Pur essendo ragazze fortunate, perché anche belle e anche chiaramente benestanti, perché ci sono fatte una posizione cantante, cantano tutte quante delle canzoni con dentro dei disastri, delle sfighe, come se non le volesse nessuno, come se fossero disperate, ma non esiste, non si può sentire solamente quel nugolo di ragazzi che sono poi prodotti dalle radio stesse e che non fanno altro che ripetere la solita tiritera "quanto sono sfortunato, spero che tu mi telefoni". C'è qualcosa che non quadra, ma sai, dopo il Medioevo c'è sempre il Risorgimento, quindi aspettiamo fiduciosi.
Ecco, sono proprio d'accordo, perché mi ha detto prima che hai ascoltato delle cose mie. Io credo che per quanto riguarda il pop di adesso, questi ragazzi, come dicevi tu, abbiano poco coraggio nello scrivere. Prima c'era più coraggio di mettersi veramente a nudo ed essere più sinceri. Adesso si fa soltanto il prodotto un po' plastificato, che ha dei certi standard che funzionano, che si sa che funzionano. Si manca di coraggio, che è una cosa che io nel mio piccolissimo provo a fare nelle canzoni, di dire un po' di più, diciamo così.
Ma infatti nella tua ballad, in cui tu ti lamenti di questo mondo e ti lamenti anche in modo poetico, ma mai triste, ma mai triste, capisci? Una canzone insieme alla quale si possono battere le mani a tempo, però che fa anche pensare. Mi fa ricordare i periodi in cui Lucio Dalla, tornando da Roma, mi diceva: "Sai Andrea, ho scritto una canzone che pare che non piaccia a quelli dell'RCA. Però io l'ho registrata lo stesso, dico com'è, siccome è profondo il mare, se mi hanno detto che io non posso continuare a scrivere queste canzoni qua, dice anche Gesù Bambino, dice ma cosa volevi dire con Gesù Bambino, ti rendi conto? Eppure allora c'era molta più pazienza e spazio, tu puoi parlare anche di cose straordinariamente profonde come Attenti al Lupo, che sono diventati un giochino e le cantano anche tutti i bambini. Oppure De André o Che Bello Caffè, parlare di mafia. Adesso questo coraggio non c'è. Considera questo: fino a pochi anni fa nella discografia italiana c'erano 500-600 dipendenti, adesso fanno fatica a arrivare a 50, qualcosa l'hanno sbagliato, no? E allora il mercato ha bisogno non di progetti, ha bisogno di Kleenex che durino 10-15 giorni, un mese e poi via sotto un altro, roba facile, roba di consumo, roba che non metta dei problemi agli ascoltatori, che non crei delle problematiche mentali, politiche, filosofiche, religiose alla gente che ascolta la radio solamente perché deve fare 200 km per andare a lavorare.
Per me è agghiacciante, davvero, e tra l'altro è sbagliato anche a livello economico, non soltanto romantico, perché poi la gente come te, la gente come abbiamo citato Lucio Dalla, Morandi, gli Stadio, eccetera, è gente che poi ti fa campare a te discografico per decenni, mentre invece questi ragazzini, come dicevi tu, sono usa e getta. C'è un errore anche proprio sotto l'aspetto manageriale, secondo me, e non soltanto romantico.
Sì, c'è un errore di prospettiva, ma sai che manageriale, ma tu pensi... E adesso io ho imparato un po' a conoscerti con questa chiacchierata e anche con qualche cosa che hai scritto che ho sentito. Ma tu pensi di essere inferiore culturalmente ai direttori artistici delle radio? Tu credi di essere uno che ha meno idee di qualche direttore artistico di casa discografica? Allora te la do io la risposta. Eh no, in giro ci sono un sacco di incompetenti. Un sacco di persone che odiano la musica importante, perché la musica importante li mette in condizioni di dover affrontare dei problemi promozionali che non sono in grado nemmeno di prendere in considerazione. Capisci? Se tu portassi un brano complicato a un direttore artistico, ti direbbe bello sì, però insomma, perché non sa da che parte prenderlo, perché se lui potesse scrivere la cosa che hai scritto tu, farebbe il cantautore, non il direttore artistico.
Andrea, c'è una canzone tua alla quale sei particolarmente legato, una preferita? Lo so, una domanda difficilissima.
Ma guarda, quando sono stato a Lugano da Mina, lei ha preso fuori il mio vinile del 76 e mi ha detto: tu non ti ricordi neanche di aver scritto un monumento. Dico: ma cosa stai dicendo? Datemi della musica. Allora, Datemi della musica è nel primo LP del 76 della Ricordi, che fra l'altro mi disse: beh, pensavamo di più, abbiamo venduto 400.000 copie e erano parzialmente delusi. Pensa i tempi, adesso con 15.000 copie erano i primi in classifica. E lei ha detto: io questa cosa qui la voglio cantare con te. E lei ha inciso insieme a me Datemi della musica.
Datemi della musica.
E non so se è la mia preferita, ma ho sempre pensato che fosse una sorta di testamento musicale, che fosse un qualche cosa che si potrebbe cantare tranquillamente anche tra 200 anni in un altro mondo e che forse potrebbe ricordare anche quali erano le mie passioni.
Bellissimo, bellissimo, davvero. Grazie, grazie mille, veramente. Io ti lascio libero adesso, so che parti domani, vero?
Sì, parto domani, sì, sì, certo. Appena torno avremo le prove per questo tour jazz che ti garantisco che è una meraviglia. Che anche lì andiamo a ripercorrere tutti gli standard più importanti che hanno fatto la Fortuna, il Tournée, Sinatra, Errol Fitzgerald, Sarah Vaughan, e ci divertiamo moltissimo a suonare con dei grandi musicisti e, insomma, speriamo di riuscire a trovare sempre di percorsi che non vengano soffocati da questi monopoli radiotelevisivi.
Beh, allora, in bocca al lupo ad Andrea Mingardi per l'ennesimo tour di questa bellissima carriera. Io sono contentissimo di aver chiacchierato con te a lungo, è stata una gran bella scoperta umana, perché l'artista non si scopre certo oggi. Ti ringrazio tanto anche per le chicche che mi hai dato e a questo punto, dai, ci vediamo in Italia.
Ti aspetto, guarda, anche perché capisci, siamo in un territorio in cui le tagliatelle hanno veramente un peso notevole e quindi tu mi anticipassi la tua venuta, troveresti delle tagliatelle e un ragù.
Guarda, ti conviene farmi un vestito, come dicono, piuttosto che farmi mangiare,
perché... roba da ridere. Così magari mi porti anche i tuoi ultimi lavori che li ascoltiamo insieme, dai.
Molto volentieri, molto volentieri. E poi andiamo a trovare Mina.
Magari.
Grazie, ci Andrea.
Sì, dai. Grazie a te. Salutami tutti gli italiani che sono lì, che mi dicono che sono moltissimi. Tu stai facendo un bellissimo lavoro perché ti esprimi bene e hai delle idee chiare, quindi spero che tu possa portare tutto questo in una canzone che ti rappresenti e che ti dia quello che ti meriti. Per il momento un abbraccio a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Grazie mille, grazie, gentilissimo Andrea Mingardi. Ciao, buona giornata, ci vediamo in Italia.
Anche a te, ciao.
E quando mi caleranno i quattro amici con gli occhi rossi e un pugno di terra cadrà sul mio vestito di legno, quando perso nell'universo come un atomo impazzito rientrerò nel circuito misterioso della vita. Datemi della musica.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.